Buongiorno, buongiorno a tutti. Sabato 19 gennaio 2008, vi do il benvenuto alla prima puntata dell'anno di Vagamondo, trasmissione di approfondimento del sabato mattina di Radio Città Fujiko, curata dal network della comunicazione antagonista Malabocca.
Buongiorno a tutti, anche questo sabato mattina è già un quarto a mezzogiorno, per cui cerchiamo di accelerare un po' i tempi. Oggi si parlerà di rifiuti e di tutta la emergenza, o falsa emergenza, perché ormai va avanti da decenni in Campania, per cui avremo numerose interviste e notizie da vari esponenti dei comitati che si stanno mobilitando in questi giorni contro la riapertura delle discariche e la costruzione di nuovi inceneritori.
Ebbene sì, non parliamo di Mastella, non parliamo neanche del Papa, ma parliamo di Monnezza oggi. Intanto saluto anche Martina, la nostra regista, e vi ricordo i nostri numeri di telefono 051 34 64 58 per chiamarci in diretta, 333 180 9494 per mandarci un SMS. Potete trovarci ovviamente anche sul web, al sito in streaming, dal sito della radio www.radiocittafujiko.it, là senza accento come sempre, oppure dal sito www.vag61.info e anche dal sito www.inventati.org/malabocca. A questo punto, presentata la puntata di oggi, direi che possiamo tornare a sentire un po' di musica e poi ci tuffiamo nell'argomento della puntata che, come abbiamo detto, saranno i rifiuti.
Jacqueline was 17, working on a desk when I for appeared above a spectacle, forgot that he'd wrecked a girl. Sometimes these eyes forget the face they're peering from, when the face they peer upon. Well, you know that faces I do, and how in the return of the gaze she can return you the face that you are staring from.
rieccoci sulle frequenze di Vagamondo, sempre sui 103.1 di Radio Città Fujiko. Sono le 11.50 e entriamo nel vivo dell'argomento di oggi. Come anticipato nell'introduzione, parliamo di rifiuti. Abbiamo visto nelle ultime settimane telegiornali quotidiani pieni di visioni di spazzatura che inondavano la città, proteste soprattutto ovviamente nella zona del Napoletano, e ci hanno un po' comunicato questa sensazione di emergenza, come se ci fosse un problema che improvvisamente è spuntato dal nulla, e soprattutto un po' che la situazione sia relegata al sud, come dire, a noi non ci riguarda poi tanto. Cominciamo questa puntata con una rassegna stampa dei quotidiani di oggi, dai quali un po' è sparita un po' la questione dei rifiuti, nonostante anche per oggi siano previste molte mobilitazioni e nonostante comunque la questione sia ancora vivissima, ma si sa, bisognava dar spazio a Mastella, al Papa ed altre questioni. Cominciamo un po' dal Manifesto, che in un articolo a pagina 10 dice: rifiuti, cortei, blocchi stradali, a Napoli l'emergenza non si ferma. Proteste nei comuni assediati dai rifiuti. Palazzo Chigi, nelle prossime ore via il piano per la raccolta e lo stoccaggio dell'immondizia. Sono almeno 2 settimane che dicono nelle prossime ore via questo fantomatico piano. In attesa di capire, protestavano ieri per la mancata raccolta di rifiuti gli abitanti del quartiere di Fuoriglotta, blocchi stradali anche sul lungomare Carracciolo, a Secondigliano e nel comune di Quagliano. Ma preoccupare era la decisione di utilizzare l'ex manifattura tabacchi di San Giovanni a Tedduccio per sversare il tal quale, cioè i rifiuti non differenziati. Uno spazio che potrebbe arrivare a raccogliere fino a 7.000 tonnellate di immondizia in una zona dove la situazione igienica è già grave. Da settimane infatti i rifiuti del vicino mercato alimentare giacciono lì abbandonati per strada. E la questione igienico-sanitaria la tratteremo più nello specifico nel corso di questa trasmissione con una telefonata in particolare. Ed è comunque uno degli aspetti assolutamente più preoccupanti di questa vicenda inquietante. Non poteva mancare ovviamente il resto del Carlino, che dice: pattumiera a cielo aperto, Napoli non riesce a guarire, viaggio nelle strade dei rifiuti, situazione sempre più drammatica. Questi reportage del Carlino
sono che si sempre fermano a livello della monnezza e non riescono ad andare oltre nell'inchiesta giornalistica.
C'è anche una chicca, che c'è una foto di una signora davanti a cumuli di rifiuti che si tappa la bocca, però di fianco c'è anche una foto di De Gennaro, un nuovo commissario straordinario, quindi non si capisce bene se si tappa la bocca per De Gennaro o per i rifiuti. Comunque il Carlino non manca di ricordare, di stendere le lodi di De Gennaro, perché nell'editoriale, nel commento di Gabriele Canè, ex direttore di questo quotidiano, chiaramente dice: persona assolutamente seria e capace, chiamato a sciogliere purtroppo un nodo inestricabile.
Povero, tutta questa responsabilità sulle sue spalle, quando già più di una volta ha saputo gestire situazioni
d'altra
di tensione.
Parte, il resto del Carlino dice anche, chiama anche De Gennaro un uomo d'azione. Sì, effettivamente, il macellaio di Genova 2001 lo ricordiamo effettivamente come un uomo d'azione.
Passiamo ora a Repubblica, sempre di questa mattina, in cui in una delle pagine interne, emergenza rifiuti la protesta nel centro di Napoli, l'ipotesi di riaprire 3 vecchie discariche, tensione anche in Sardegna. All'interno dell'articolo si legge che il clima nel senso non del clima del sole, ma bensì della tensione in città, rischia di peggiorare di fronte all'elenco di discariche su cui ha lavorato sino a tarda notte l'unità di crisi riunita a Palazzo Salerno, insieme con i vertici dell'esercito. Una scelta che toccherebbe contemporaneamente le province di Napoli, Avellino e Salerno, puntando su 3 grandi invasi già impiegati per anni, poi riaperti ed infine richiusi. Insomma, le soluzioni che sembrano aver trovato l'unità di crisi del governo non è altro che riaprire discariche già sature, già chiuse da anni.
Passiamo ora a Liberazione, quotidiano del Partito della Rifondazione Comunista, che ormai è un po' una comica, diciamo, non si sa bene, esce, entra, non si sa.
Esce dalla porta, entra dalla finestra.
che da Napoli dice Sodano, senatore del PRC eletto in Campania, dice: al voto subito in Campania o la sinistra lasci la maggioranza. Quante volte abbiamo già sentito questa frase? Rifiuti, oggi a Napoli giornata di mobilitazioni, PRC, ecco perché aderiamo a tutte le iniziative, anche questa una cosa già vista, mentre il parlamentare, sempre indipendente, eletto sempre nelle file di Rifondazione Comunista, Francesco Caruso, dice: la sinistra rompa subito con Bassolino, comprendo le difficoltà del momento, ma ora la sinistra in campagna deve produrre una forte segnale di rottura, uscire immediatamente dalla giunta Bassolino. E vedremo se questi auspici di Caruso si realizzeranno in qualche modo. Ma passiamo al giornale quotidiano della famiglia Berlusconi, che dice, si preoccupa un po' della questione turistica, commerciale, da una parte è un aspetto comunque significativo, dall'altra ovviamente il giornale punta su quello, e dice: Napoli, turisti in fuga dai rifiuti, un anno di spot per farli tornare. Gli esperti di comunicazione, reputazione rovinata, serve una campagna promozionale lunga e mondiale. E ovviamente ci sono anche i pubblicitari. Abbiamo Gavino Sanna che dice: il mio slogan per la città, venite nell'ingolfo di Napoli. Oppure Oliviero Toscani: il mio slogan, ogni amministrazione ha la spazzatura che si merita. Intanto c'è anche dal nord-est, si fa sentire anche Galan, il governatore del Veneto, che dice: e il Veneto chiede i danni alla campagna, i responsabili devono pagare per le conseguenze sull'intero paese. Come dire, il problema è tutto vostro, non se ne può fregar di meno.
Passiamo ora al Corriere della Sera, che titola: la serrata di Marinella contro i rifiuti di Napoli. Il titolo è un po' ambiguo, poi uno abbassa lo sguardo, vede una simpatica foto di un buon uomo proprietario di uno dei negozi più lussuosi di Napoli che vende cravatte, e si racconta come questo povero signore ieri sera sia dovuto scappare dal ristorante, direi che per la puzza, insomma, vabbè.
A questo punto abbiamo un po' fatto una panoramica di quale sia, diciamo così, il problema attraverso i quotidiani di oggi. Direi che possiamo andare di nuovo in pausa musicale e poi sentire una delle voci delle proteste.
E sentire anche, cercare di capire anche quali sono i problemi delle persone che vivono lì e non dei giornali.
A dopo. Rieccoci qui a Vagamondo, è mezzogiorno, trasmissione curata dal VAG 61 e dal network Malabocca. Torniamo a parlare di rifiuti.
Siamo in collegamento con Brunello Zaccaria del coordinamento No alla discarica di Pianura. Ciao.
Ciao.
Allora, volevamo chiederti di farci un attimo una panoramica di come si è sviluppato il coordinamento No alla discarica, su che cos'è la discarica di Pianura, da quanto non è in funzione e su quali sono gli ultimi sviluppi degli ultimi giorni.
Perfetto. Senti, la discarica in effetti è stata in esercizio per 43 anni in due fasi differenti. Mm-hmm. Tanto è vero che per distinguere si dice la discarica vecchia e quella nuova. La nuova entra in funzione, credo, a metà degli anni 93, e deve durare come esercizio 10 anni. Invece in 2 anni e mezzo si satura con rifiuti di varia natura.
Certo.
È stato accertato nella commissione di indagine parlamentare del 1995 che sono arrivati i rifiuti dell'Acna di Cenci. Poi noi sappiamo di interi camion sotterrati con tutto il contenuto e mai più dissotterrati e così via. La discarica finisce esattamente con un decreto della prefettura di Napoli, all'epoca prefetto in prota, che decide la chiusura di questa discarica per saturazione e si va avanti. Da allora in poi vari sono stati i tentativi, in effetti noi ci siamo trovati di fronte a brutta evenienza, nel senso che c'è la bonifica del sito industriale dell'Ital Sider di Bagnoli e individuano appunto un'altra volta quest'area per portarci quei rifiuti, contrabbandandoli per rifiuti inerti.
Quindi non solo è stata tenuta aperta oltre i limiti di saturazione, non solo si è voluto, sversato in modo illecito materiali che non dovevano finire in quella discarica, ma adesso la si vuole anche riaprire.
Sì, in effetti però è di stamattina la notizia che la quinta sezione della Procura di Napoli ha disposto il sequestro.
Dell'area. Sì. Quindi per il momento è tutto bloccato.
Per il momento è tutto bloccato. Quindi quel loro progetto di avere a disposizione questa enorme discarica che ti dico è la più grande d'Europa, è stata la più grande d'Europa in esercizio, naturalmente loro pensavano che con questa avrebbero avuto tutto il tempo possibile per completare quel ciclo di rifiuti e arrivare all'inceneritore.
Quello di Acerra.
Quello di Acerra. Su questo caso, se tu vuoi, dopo qualche altra domanda, ti passo un compagno di Acerra, proprio sull'inceneritore.
Sull'inceneritore. Sì, sì.
Quindi, allora, adesso stiamo sviluppando una serie di iniziative perché dobbiamo, sottrarre il territorio di nuovo alle speculazioni, per cui la prima cosa che faremo proprio su Pianura smetteremo di organizzare una raccolta differenziata autogestita, poi lotteremo per la bonifica di quest'area e proporremo un modello di sviluppo capace di dare uno sviluppo diverso al quartiere, anche perché, e poi termino, ci passo il compagno, quest'area è al centro ai confini con il WWF e il cratere degli Astroni. E poi sulle colline c'è il parco metropolitano delle colline di Napoli.
Quindi aree protette.
Sì, anche questa è un'area protetta, perché con una legge regionale del 27 maggio del 2004 viene perimetrata come parco regionale Campi Flegrei, naturalmente area da recuperare, certo. E quindi aveva bisogno, ha avuto i fondi per la bonifica e tutto il resto, ed avere uno sviluppo che creerebbe un polmone di verde straordinario in Campania. Quindi questa evenienza era un'evenienza scellerata, assurda e così via. Ma i cittadini, insomma, hanno avuto il pregio finalmente di dare voce anche alla comunità scientifica che da anni si opponeva, ma che evidentemente i mass media ignoravano.
Brunello, ti volevo fare un'altra domanda io. Visto che, insomma, un po' qua c'è, lo dicevamo in apertura, c'è anche un po' la percezione del... insomma, che la gente che protesta è un po', sono un po' persone che dicono sempre di no, perché insomma le discariche ci vogliono, un po' le banalizzazioni che sentiamo anche sui media, no? Ora, quello che ti volevo chiedere è, visto che lì è una lotta comunque assolutamente di popolo, abbiamo visto famiglie intere, donne, uomini, bambini. Com'è, se puoi riuscire a comunicarselo, com'è vivere quotidianamente fianco a fianco, di fianco a quella che è la discarica più grande d'Europa? Insomma, com'è crescere in una discarica alla fine?
Sì, senti, va bene, diciamo che gli echi della gestione della discarica erano oramai spenti dal 5 gennaio del 1996 e c'è stato da parte delle associazioni un impegno appunto per sviluppare quest'area in termini diversi. Io ti dico automaticamente, nel momento in cui si è chiusa la discarica nel 1996, l'agricoltura si è sviluppata su un'agricoltura di qualità. Noi abbiamo oltre 1 milione di metri quadri nell'area circostante, voglio dire, la discarica, che ha raggiunto la certificazione DOC e fa dei vini di pregio. Abbiamo su questo quartiere una cantina, che è la cantina degli Astroni, quindi un'industria, che fa vini di pregio di qualità. Naturalmente avevamo insistito affinché questo sviluppo fosse progressivo e invece c'è l'intenzione degli amministratori, che tant'è vero che noi ci siamo trovati già in circostanze in cui abbiamo dovuto far porre sotto sequestro sempre nell'area di un altro pezzo che non era nella discarica legale ma era abusiva e è stato sottoposto sotto sequestro nel 2002. Quindi non è vero che i cittadini dicono solo no, i cittadini si organizzano e propongono anche un modello di sviluppo che sia commisurato alle caratteristiche e alle peculiarità del territorio. Insomma.
Infatti è molto interessante quello a cui accennavi prima del tentativo di organizzare, di auto-organizzare dal basso una raccolta differenziata, perché poi il problema è lì, che non si può pensare di mandare tutto in discarica e che quello basti a risolvere il problema, bisogna come dire, cambiare proprio il ciclo dei rifiuti.
Perfetto. Perciò io ho chiamato questo compagno di Acerra per comprendere che non è una questione solo di pianura. Noi diciamo non discarica a pianura ma è altrove,
certo.
Perché bisogna invertire la questione, ti ho detto, stiamo organizzandoci, visto che il ferro è caldo, proprio da pianura a far partire una raccolta differenziata, anche autogestita.
Certo.
Quindi i cittadini sono impegnati perché amano i loro territori, ne fanno leggere le peculiarità, la storia, le radici e propongono evidentemente alternative per uno sviluppo che non sia il business ma che ridia ai cittadini il territorio per viverlo completamente e quindi diventare un momento di aggregazione e così via. Le periferie purtroppo sono non solo discariche di rifiuti ma sono anche discariche sociali.
Certo. Lo sappiamo bene
e questo direi che è un segnale importantissimo. A questo punto coglieremo la palla al balzo e se ci passi il compagno di Acerra faremo qualche domanda anche a lui. Intanto ti ringrazio moltissimo per il tuo intervento.
Grazie mille, speriamo di...
Grazie a voi perché la trasmissione che abbiamo assistito su Canale 5 era una trasmissione che metteva squarci di luce e cioè di ombre sulla popolazione napoletana.
Sì.
Quindi ringrazio.
Niente, no. Grazie a te, risentirci.
Pronto?
Pronto, ciao.
Sì, ciao.
Allora, ti chiediamo il tuo nome innanzitutto.
Sì, allora io mi chiamo Franco Mellitto, sono di Acerra.
Ok, benissimo. Ti chiederemo un po' innanzitutto di ricostruirci la questione inceneritore, insomma come nasce la vostra lotta, quando, di ricordarci un po' questi passaggi, anche brevemente.
Sì, la nostra lotta nel 99, nel 2000, nel momento in cui Acerra viene individuata come area in cui costruire l'inceneritore, già qui c'è qualcosa di strano, perché oltre alla popolazione che non viene assolutamente coinvolta, ma non vengono coinvolte tutte le strutture, tutti gli organismi democratici di questa regione, tant'è vero che la gara che sarà fatta per l'inceneritore dice chiaramente che sarà la ditta vincitrice che sceglierà dove costruire l'inceneritore, quindi facendo un'economia di scala la ditta vincitrice individua Acerra, visto che l'altro inceneritore è a pochi chilometri di distanza a Santa Maria Posta e tutto intorno ci sono CDR, quindi su un unico territorio insiste praticamente tutta l'impiantista di questo piano, tutto nelle mani della ditta che vince, rispondendo soltanto a criteri che sono di economia e di guadagno per la ditta. In quel momento noi ci organizziamo per dire di no, ma non non diciamo no all'inceneritore ad acero, non siamo contro l'inceneritore ad acero, noi siamo contro la logica dell'incenerimento dei rifiuti. Certo. Per cui già da allora ci organizziamo e diciamo no ad acero né altrove, perché è possibile fare a meno dei rifiuti. Quindi ecco il nostro partecipare anche alla rete nazionale dei rifiuti zero, il nostro proporre dei piani alternativi che non vedono come anello finale l'incenerimento dei rifiuti. E quindi siamo partiti, tutta la popolazione è stata, dal primo momento, insomma, la risposta di Acerra è stata corale, sia a livello di istituzioni locali che di popolazione. Poi tutti sappiamo come è andata a finire, insomma, dopo anni in cui hanno sistemato le carte, perché purtroppo le carte non stavano apposta già all'inizio, nel 2004, facendo un blitz d'agosto di notte, come i ladri d'appartamento, hanno occupato il territorio e hanno aperto il cantiere in mano militari, con forza pubblica, poliziotti, carabinieri, e poi c'è stata la grande repressione nei nostri confronti. Quello che vi preme dire è che in questi giorni soprattutto siamo stati individuati come la causa di quello che sta accadendo in Campania, perché la causa di tutto dovrebbe essere un ingegnere di Acerra che non è partito, e per colpa nostra che non l'abbiamo fatto partire, e si fa sempre il solito errore, si parte dall'anello finale. Dobbiamo dire che innanzitutto, se anche ci fosse l'incendio di Acerra, non potrebbe funzionare perché manca il combustibile, è un inceneritore per il quale non è stata fatta valutazione di impatto ambientale perché si era in emergenza e perché avrebbe dovuto bruciare CDR di qualità. Oggi abbiamo delle ecoballe che sono solo balle di rifiuti imballati, ma di ecologico sì. Non hanno nulla.
Infatti diciamo che in tutti questi anni si sono accumulate ecoballe, il cui certo, però certo. Contenuto era ben diverso da quello che avrebbero dovuto contenere.
Sì, semplicemente monnezza tal quale impacchettata.
Esatto.
Solo questo. È inservibile, non può essere bruciato in quell'impianto. Per cui anche se ci fosse l'inceneritore di Acerra oggi non potrebbe funzionare, quindi non è l'inceneritore di Acerra la causa di quello che sta accadendo. La causa di quello che sta accadendo è il fatto che ancora una volta non si fa partire dalla raccolta differenziata, ancora una volta si pensa soltanto al grosso affare dell'incenerimento dei rifiuti, dei contributi che vengono dallo
sì,
Stato.
Perché infatti ricordiamo che per ogni ecoballa ci sono dei contributi statali che vengono dati alle imprese che dovrebbero in teoria smaltirli.
Unico paese in Europa, noi finanziamo quelli che inceneriscono i rifiuti, anziché mettere una tassa su di loro, insomma. E con i nostri soldi presi dalle bollette dell'Enel, che dovrebbero andare per le fonti rinnovabili, in Italia questi soldi vanno a chi incenerisce. E quindi c'è un grossissimo affare dietro tutta questa vicenda, insomma.
Ti volevo chiedere un'ultima cosa.
Sì.
Visto che, insomma, hai detto che un po'... diciamo il luogo comune è quello di dare la colpa a chi ha combattuto la battaglia di Acerra, a chi combatte la battaglia di Acerra, ma in generale a chi si oppone a questi mostri inceneritori eccetera eccetera, però c'è anche una parte d'Italia, una parte di persone che sta venendo fortemente in vostro aiuto. Mi riferisco al patto di mutuo soccorso nel quale voi siete, quindi l'Italia che dice no alla TAV, che dice no alla base di Vicenza, che dice no agli inceneritori eccetera eccetera. Ti volevo chiedere un commento su questo, insomma.
Certo, è importante, perché noi comunque poi voglio dire non rimaniamo fermi alla vicenda rifiuti. Noi pensiamo che la vicenda rifiuti sia una faccia di un problema molto molto più grande, che sia innanzitutto l'evidenza di come vuol dire innanzitutto di un'emergenza democratica in cui le popolazioni subiscono ma non partecipano, non vengono chiamate a decidere il futuro del proprio territorio e il futuro della propria città e della propria regione, ma è soprattutto questo, oltre a questo rapporto poco, molto poco democratico fra le istituzioni che decidono e le popolazioni che sono costrette a subire, non soltanto scelte sbagliate, ma a subire proprio fisicamente spesso, e c'è questo rapporto, noi ragioniamo spesso sulla questione dei rifiuti, sul rapporto fra capitale, lavoro e merce, e quindi il considerare questi territori come semplicemente come una merce di cui loro possono disporre quando vogliono. Allora qui la scelta, perché e capire che siamo tutti vivendo lo stesso problema, noi in Campania con i rifiuti, ma è lo stesso problema di Vicenza, è lo stesso problema della Val di Susa che difende il proprio territorio, contro un progresso economico che sta poco di progresso, questo, e che è solo ed esclusivamente interesse di pochi gruppi che si stanno guadagnando su questo e che stanno mettendo fisicamente proprio in pericolo la nostra democrazia in queste terre.
Perfetto, guarda, ti ringraziamo veramente tanto per il tuo intervento.
Io ringrazio voi.
E niente, continueremo sicuramente a seguire la vostra lotta e ci sentiamo presto. Intanto un grosso in bocca al lupo.
Ti ringraziamo pure perché qui si sta usando questa emergenza come testa d'ariete per incentivare l'incenerimento in tutta Italia.
Certo.
E stanno approfittando perché sta passando anche in altre regioni, ci sono oggi quegli amici toscani che stanno dicendo che sta passando il messaggio: se non volete che succeda quello che sta succedendo a Napoli, dobbiamo partire pure qui con gli inceneritori, quindi aumentiamo, moltiplichiamo gli inceneritori.
Certo.
Grazie a voi.
Quindi una battaglia che riguarda tutti e tutta
certo,
Italia.
Certo.
Ok, grazie mille.
Grazie mille.
Ciao. Buongiorno.
Benissimo, abbiamo una telefonata, come dire, piena.
Sì, molto interessante, che ci ha svelato molto di più di quello che si riusciva a capire dall'ultimo mese di giornali e telegiornali. Adesso però ci prendiamo una piccola pausa musicale e poi rientriamo in diretta.
Sapere sul sesso, ma i vostri genitori hanno voluto dirvi a tutti i costi, è una guida completa agli aspetti più interessanti della sessualità moderna. Incesto, sodomia, eiaculazione precoce, Aida gli spica, un tour de force libidico attraverso le repressioni della morale e dell'immaginario. Un monologo stimolante per lui, ritardante per lei. Buon divertimento.
Sesso con Luttazzi, venerdì 25 gennaio ore 21 al Paladozza di Bologna. Prevendite presso Abita Baccheria, Botteghino Live Show, Fortitudo Point, Fangareggia Modena e vivaticket.it.
In via delle Moline a Bologna, cultura, qualità e competenza. Libreria delle Moline, la tradizione ed il progetto nel labirinto dell'informazione. Tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30. Libreria delle Moline, in via delle Moline 3/A. Per info 051 23 20 53. 1, 2, 3, 4. è uscito Bologna Spettacolo di gennaio. Super anteprima Gran Carnet 2008. Anticipazioni, indiscrezioni e curiosità sull'anno che verrà. Arte Fiera, Arte First, La Guida, ecco l'arte che sveglia Bologna. Tutti gli eventi in città, Movida, la città degli Art Bar, Teatro & Co, Super Risata al Celebrazioni, Anna Karenina secondo Necrosius, I Sogni degli Amici e un doppio schiaccianoci, Cinema, Future Film Festival, più un ricco carnet di sconti e omaggi per teatri, cinema e spettacoli. Bologna Spettacolo, la super guida allo spettacolo, alla cultura e al tempo libero, in tutte le edicole e nelle principali librerie.
Nel cuore di Bologna, in via del Fratello 44/A, Mutenie, pub, birreria. Fino a tarda notte con le migliori birre. Inoltre iniziative culturali e momenti di relax. Happy hour dalle 17.30 alle 20.30. Mutenie, via del Fratello 44/A. Telefono 051 22 0256.
Per la tua pubblicità, Radio Città Fujiko, 051 58 80 353.
Sono le 12.20 e questa è sempre Vagamondo. Vi ricordo i nostri numeri di telefono 051 3464 58 per chiamarci in diretta e 333 180 9494 per mandarci un sms. E continuiamo a parlare di rifiuti. Dovremmo avere in collegamento con noi Chiara Bigli, giornalista, collaboratrice del quotidiano Roma, quotidiano locale di Napoli. Ci sei, Chiara?
Sì, ciao, buongiorno.
Ciao, che ha seguito molto da vicino, appunto per il suo lavoro, la vicenda rifiuti.
Sì, infatti.
Innanzitutto ti ringrazio per essere intervenuta, perché so che grazie. Sei molto impegnata se volevi dirmi qualcosa puoi andare.
Sì, volevo dirvi che la situazione rifiuti in Campania purtroppo resta gravissima. Per le strade del solo capoluogo ci sono ancora 6.300 tonnellate di rifiuti. Ieri mattina intanto sono arrivati presso il termovalorizzatore e la discarica di Modena 8 mezzi pesanti contenenti 192 tonnellate di rifiuti per un totale di 517. Altre 800 tonnellate sono state spedite ieri pomeriggio alla Sardegna e sempre ieri sera è partita un'altra nave destinata probabilmente all'impianto Cagliaritano. Diciamo che la destinazione non è certa per evitare le polemiche
e i problemi di ordine pubblico.
Esattamente, problemi di ordine pubblico che si sono verificati nei giorni scorsi. 15.000 tonnellate sono invece quelle che in 4 mesi smaltirà la discarica dell'Abruzzo. Diciamo che la solidarietà delle regioni si è rivelata finora l'unico sistema valido per attenuare un po' quell'emergenza che attanaglia la Campania da mesi, se non addirittura da anni. Si è arrivati infatti a definirla un'emergenza permanente e quindi si capirà bene il paradosso dell'emergenza permanente. Intanto anche ieri sera i mezzi dell'esercito sono stati impegnati nella nostra regione nell'opera di pulizia delle zone maggiormente interessate dall'emergenza. Oltre 100 uomini infatti, 33 camion e 11 ruspe sono entrati in azione nella tarda serata nelle periferie napoletane di Pianura, Barra e Ponticelli e nei comuni di Mugnano di Napoli e di Caserta. Si è lavorato e si sta lavorando per liberare dai rifiuti in via prioritaria le strade adiacenti a scuole ed ospedali. Quelle di alcune province, come Santa Anastasia e San Giorgio a Cremano, infatti, sono rimaste chiuse per un'intera settimana e riapriranno solo lunedì. Accanto a questi dati, che diciamo tutto sommato fanno tirare un sospiro di sollievo, però c'è chi, come il sindaco di Torre Annunziata, Giosuè Starita, denuncia l'assenza dell'esercito nel proprio comune e addirittura definisce questa storia dell'esercito liberatore come un puro folklore. Il sindaco infatti continua a constatare la totale assenza di risposte sul fronte dell'emergenza rifiuti e conferma nuovamente la chiusura delle scuole per Torre Annunziata, appunto. Aspetto ancora i militari che sono stati annunciati, ha spiegato il sindaco, sulle rotte di tutte le strade della Campania, che qui però non si vedono. Intanto, questo mi sembra un altro dato importante da sottolineare, proprio stamattina presso il carcere di Poggio Reale, qui a Napoli, è in corso la prima udienza del processo al presidente della regione Antonio Bassolino, per i presunti illeciti nel ciclo di smaltimento dei rifiuti.
Infatti ricordiamo che Bassolino, prima di essere governatore, è stato responsabile della commissione
rifiuti infatti,
e che poi si è dovuto rimettere appunto in seguito alla magistratura.
Esattamente. E diciamo che c'è anche un altro importante aspetto da considerare, ovvero le ripercussioni psicologiche che questa emergenza ha sugli abitanti. Cioè, nel pomeriggio di ieri la gente era esasperata e ha messo in atto una serie di blocchi stradali, rovesciando addirittura sacchetti e cassonetti anche in quello che viene definito il salotto buono della città. E accanto alle proteste piazzese come quella di Pianura, ce ne sono infatti altre molto più silenziose che non trovano però voce negli organi di stampa nazionali. Queste proteste sono di napoletani, di cittadini per bene che sono stanchi di essere presi in giro da chi governa, perché devono fare zigzag tra comuni di spazzatura, sono costretti a coprirsi il volto con le mani, insomma, per non subire tutto l'odore nauseabondo che le tonnellate di rifiuti lasciate a marcire da mesi per le strade ovviamente emanano. C'è anche da considerare appunto questo aspetto, perché purtroppo noi cittadini napoletani in questo momento svesto un attimo i panni della giornalista. Siamo completamente maltrattati e distrattati dagli organi di stampa nazionali, quasi come se la colpa fosse di noi singoli cittadini,
sì.
Ma diciamo che nel momento in cui il nostro errore può essere stato magari quello di non fare sempre correttamente magari la raccolta differenziata dei rifiuti. Al massimo.
Anche perché comunque non ci sono poi così tanti strumenti, mi pare di capire, cioè non venite forniti neanche di così tanti strumenti.
Esattamente, anche perché molti cittadini esasperati, anche che insomma cittadini che ho intervistato io personalmente, hanno lamentato giustamente il fatto che qualora loro facciano la raccolta differenziata, purtroppo magari viene il camion della SIA, l'azienda speciale igiene ambientale di Napoli, che magari poi li va a buttare tutti insieme chissà dove.
Certo.
Quindi giustamente a quel punto anche i cittadini cadono le braccia di fronte a queste situazioni.
Infatti sbaglio o appunto il 18 c'è stata un'importante manifestazione a Napoli molto partecipata a livello cittadino?
Sì, infatti, ma ce ne sono veramente quasi quotidianamente. Il problema è che non si dà voce a queste manifestazioni, perché sono civili, sono corrette, e purtroppo se non si arriva a episodi di inciviltà come quello di Pianura, sui giornali e sulle testate nazionali non ci finiamo. Questa è la cosa più triste, insomma. E diciamo che però c'è un'altra novità importante odierna da sottolineare, ed è quella relativa all'ordinanza firmata ieri sera dal commissario straordinario per l'emergenza rifiuti Gianni De Gennaro, che punta sugli stoccaggi provvisori.
Sì.
Una volta constatata l'impossibilità, almeno per il momento, per tutto quello che sappiamo, di aprire senza proteste le discariche, il commissario Gianni De Gennaro ha individuato l'ex manifattura di tabacchi di via Galileo Ferraris come spazio logistico per il deposito temporaneo, si spera temporaneo, del cosiddetto tal quale. E diciamo che l'occupazione iniziale del sito provvisorio spetterà all'esercito, che lo consegnerà poi, dopo opportune verifiche dei vigili del fuoco, alla SIA, l'azienda speciale di zona ambientale di Napoli, che dovrà provvedere all'allestimento.
Leggevamo però proprio all'inizio di trasmissione che questo stesso sito è già abbastanza saturo, perché ci sono anche i rifiuti del mercato ortofrutticolo, o mi sbaglio?
Sì, ci sono, però in effetti la manifattura di tabacchi è un edificio molto molto grande, che è stato comunque pseudo abbandonato per molti anni, quindi è davvero grande.
Come dire, potrebbe funzionare per un periodo realmente provvisorio, ma comunque non potrebbe essere una soluzione.
No, assolutamente no, una soluzione no. Infatti si è detto che è un deposito temporaneo, e si spera che lo sia a questo punto, perché poi un altro periodo quello da scongiurare, quello che appunto rischi poi di diventare la soluzione quando non lo è affatto, perché voglio dire, non è una discarica, si pone a deposito, il che è ben differente, si pone a deposito piuttosto che insomma lasciare i rifiuti a marcire ancora per le strade. Però un deposito è tutt'altra cosa rispetto a una discarica, un termovalorizzatore, voglio dire. E un'altra appunto importante questione da affrontare è proprio quella dei commissari. Ricordiamo infatti che il commissario straordinario De Gennaro è stato nominato quando la situazione rifiuti era già in piena emergenza. Il prefetto Alessandro Panza infatti sarà dimesso dall'incarico, così come il suo predecessore Guido Bertolato, che è il capo della protezione civile. a favore di Bertolaso, cioè, però da spezzare una lanza, me ne sono occupata personalmente sul Roma, in quanto in una nota indirizzata al Presidente della Commissione Ambiente Senato, una nota addirittura del giugno 2007, quindi stiamo parlando insomma quasi di un anno fa, l'allora commissario Bertolaso lanciava l'allarme per la situazione sanitaria, che già allora definiva allarmante, di alcuni territori del napoletano e del casertano. Da alcune analisi, infatti, era stato evidenziato che alcuni territori presentavano nel 2007, quindi stiamo parlando insomma quasi di un anno fa, l'allora commissario Bertolaso lanciava l'allarme per la situazione sanitaria, che già allora definiva allarmante, di alcuni territori del napoletano e del casertano. Da alcune analisi, infatti, era stato evidenziato che alcuni territori presentavano livelli di inquinamento più alti del normale e richiedevano una bonifica. Ecco che a questo punto interviene di nuovo il nostro caro Antonio Bassolino, in quanto egli, anche se molti insomma non lo sanno perché passa in secondo piano, è anche e tuttora commissario alle bonifiche. Ed in quel caso, a seguito dell'allarme di Bertolaso, non fu fatto proprio nulla. Infatti, per questo motivo, ieri, proprio presso la Corte dei Conti, il capogruppo regionale di Alleanza Nazionale, Enzo Rivellini, ha denunciato questa cosa, chiedendo al procuratore capo che fine avessero fatto i soldi investiti nelle azioni di bonifiche e dove fossero i siti bonificati, perché praticamente non ne risultano. La risposta del prefetto, purtroppo, la risposta del procuratore è stata allarmante, perché il procuratore ha detto che non solo non si sa, perché è molto difficile stabilire e quantificare i fondi che sono stati destinati alle azioni di bonifica, quanto poi ci sono addirittura debiti che il caro Bassolino ha tassato. Quindi, voglio dire, la situazione è davvero allarmante. E infatti, connessa a questa, purtroppo, c'è un'emergenza sanitaria gravissima.
C'è un po', diciamo così, la sensazione che anche a livello istituzionale, insomma, a livello del potere, sia un continuo rimpallarsi di responsabilità e non si capisca bene dove cominciano, dove finiscono le colpe, quasi fosse, insomma, un magna magna generale sulla questione dei rifiuti. E su niente, visto che hai accennato alla questione igienico-sanitaria, ti chiederei di entrare più nello specifico, visto che so che te ne sei occupata in particolare.
Sì, infatti, certo, come quello che dicevi tu è giusto, è verissimo, cioè si parla di 2 milioni di euro di fondi di varia natura, quindi europei, nazionali, regionali, che destinati appunto al ciclo di smaltimento di rifiuti, che non si sa che fine abbiano fatto, quindi sarà poi alla procura accertare le responsabilità, ovviamente. Intanto per ora ai cittadini resta appunto quest'altra emergenza a cui fare fronte e con la quale combattere, cioè quella sanitaria. I medici sono stati molto chiari, cioè la grave emergenza sanitaria non può e non deve essere sottovalutata. L'aumento di roditori, blatte da un lato, di fiumi carichi di diossina dall'altro, preoccupano l'intera regione. E l'aspetto forse più tragico dell'emergenza è che, poiché dell'inquinamento rifiuti sulla nostra salute non sono sottovalutabili a breve giro i danni, se ne è sottovalutata la portata, o addirittura si rischia di passarne dati e rilevamenti. Infatti è stato pubblicato già anni fa, e questo l'ha detto Paolo Ascierto, che è un oncologo ricercatore dell'Istituto Tumori Pascale di Napoli, è stato pubblicato già da anni un reportage frutto di uno studio congiunto di Protezione Civile, Organizzazione Mondiale della Sanità ed ARSAN, l'azienda regionale sanitaria, che ha evidenziato un incremento del 10-11% delle patologie oncologiche in Campania. E ultimamente si registra anche un aumento delle malattie infettive. Lo stesso Ascierto ha confermato che la storia della medicina ci insegna che quello dei rifiuti e delle malattie infettive è un binomio inscindibile. Infatti, diciamo che l'acuisizione della problematica ovviamente rende necessaria una valutazione ambientale, terreno per terreno, dei livelli di diossina. Arrivati a questo punto bisogna per forza calcolare i livelli di tale inquinamento a questo punto. E i terreni più colpiti, ma questo è risaputo, sono senz'altro quelli del Nolano e di tutta la zona circostante a Cerra, che è già stata teatro di numerosi rilevamenti dagli esiti purtroppo nefasti. Diciamo che appunto su questa emergenza è stato detto davvero tanto, è stato detto che i medici hanno purtroppo lanciato l'allarme dicendo che i bambini sono, quella dei bambini è la categoria che rischia di essere più colpita, si parla di danni inimmaginabili alla nostra salute. E anche un altro primario della rianimazione dell'ospedale San Paolo di Napoli, Elio Orecchia, si è detto basito dinanzi all'assismo dell'istituzione nei confronti di una situazione che la categoria dei sanitari denuncia da tempo, come ho detto.
Certo. Tra l'altro, scusa se ti interrompo, in questi ultimi giorni sui giornali si è a più riprese insistito molto sulla tossicità degli incendi provocati appunto dal voler bruciare i rifiuti. Però al di là dell'attenzione esasperata data a questo aspetto, il problema vero è che sono 30 anni che vengono versati nel terreno e in luoghi non idonei rifiuti tossici, per cui il problema non risiede tanto in quello che sta succedendo in questi giorni o non solo, ma soprattutto in anni ed anni di smaltimento illecito dei rifiuti.
Esattamente, sì, sicuramente come giustamente sottolineato c'è anche questo aspetto da sottolineare e da valutare. Purtroppo questa è l'emergenza nell'emergenza e diciamo che infatti è notizia delle ultime ore, veramente dell'ultimissima ora, tanto è vero che bisogna ancora accertarne le cause, insomma, che l'acqua di Bacoli, che è appunto un comune qui in provincia, e di Miseno, che è un altro comune accanto a Bacoli, l'acqua è stata dichiarata non potabile. Questa è notizia proprio dell'ultimissima ora e ovviamente diciamo prima di dare la colpa ai rifiuti bisogna ovviamente fare le opportune verifiche, infatti al lavoro l'ASL Napoli 2 per verificare la causa di questa anomalia, però quello che è certo è che è stato rilevato sui campioni di acqua appunto della zona di Bacoli e di Miseno un livelli di azoto pari al 3 invece di 1,050 consentito dalla legge, quindi parliamo di livelli 4 volte superiori di azoto ammoniacato, quindi voglio dire non si può, infatti l'acqua è stata dichiarata assolutamente non potabile e si sta provvedendo alla pulizia delle condotte idriche. Io voglio sottolineare un'ultima cosa che mi sembra molto davvero importante, connessa a tutto questo, cioè c'è davvero oltre il danno inquantificabile la beffa, e la beffa è quella dei commercianti. L'altro giorno sui giornali si parlava di vendite in calo addirittura del 60%, cioè, gli esercizi commerciali stanno subendo danni incalcolabili dall'emergenza. Non parliamo poi di quelli subiti dal turismo, perché il caro assessore al turismo Marco Di Lello continua insomma a constatare gravi perdite del settore turistico con Campania, ma non fa grandi cose per rivalutare la posizione appunto turistica. E la Confesercenti di Napoli addirittura ieri, se non erro, ha chiesto la proclamazione dello stato di crisi per tutte le categorie economiche a causa dell'emergenza rifiuti. In effetti Tecla Magliacano, che è il direttore dell'organizzazione, ha parlato di un'eccezionale drammatica situazione di crisi che si sta vivendo nel territorio della città. La questione rifiuti vede ciascuno, cittadini, imprenditori, esposti alle drammatiche conseguenze. Questo non è da sottovalutare.
Sì, sulla questione del turismo, noi leggevamo questa mattina i giornali e quello che, diciamo, la risposta che hanno saputo dare è quella di ingaggiare dei pubblicitari per diciamo risolvere la questione, per incentivare di nuovo la gente appunto tornare in quelle zone. A noi sembra sinceramente una soluzione che non guarda i problemi, ma come dire, li ricopre di una patina o magari luccicante, ma con molto poco contenuto. Quindi insomma ci hai anche ricordato come questa questione, oltre ai danni gravissimi che stanno subendo le popolazioni, riguardi anche tutto il sistema economico, perché oltre a quello che ricordavi tu, anche l'agricoltura penso che ne stia risentendo molto.
Assolutamente sì, quando purtroppo abbiamo prodotti d'eccellenza come la mozzarella di bufala campana, come l'olio d'oliva extravergine, che stanno subendo danni incalcolabili.
Benissimo, noi ti ringraziamo per il tuo intervento, ci hai dato sicuramente una panoramica molto esaustiva e anche molto inquietante, devo dire.
Purtroppo sì, vi ringrazio.
Ti ringraziamo e ci risentiamo, grazie mille.
Grazie a voi per aver dato spazio e voce anche al lato dell'emergenza che resta un po', diciamo, più oscura.
Grazie a te, ciao.
Grazie, buon proseguimento, ciao, salve a tutti.
E questa era Chiara, collaboratrice del quotidiano Roma di Napoli, che molto professionale, devo dire, molto sicuramente ha tirato fuori molte questioni anche dal punto di vista giornalistico molto significative, ha posto l'accento anche sull'esasperazione dei cittadini, sul fatto che ogni giorno ci sono manifestazioni e a quel punto capiamo anche che possano esserci anche momenti di tensione, li capiamo assolutamente, non li condanniamo, detto questo direi che possiamo andare di nuovo in uno stacco musicale e poi parlare effettivamente di quali sono le possibili alternative a questi inceneritori, quali sono dei modi diversi per risolvere il problema rifiuti e quale sia un modello diverso di sviluppo più sostenibile che magari produca un po' meno rifiuti e un po' più cose belle, significative. Vi ricordo in ultimo il nostro numero di telefono 0513464 per chiamarci in diretta e 333 180 9494 per mandarci un SMS. Martina, musica.
Eccoci di nuovo in diretta, sono le 12.45, ormai ci stiamo avvicinando alla fine di anche di questa puntata.
Densissima puntata.
Quindi andiamo avanti sempre sull'argomento rifiuti e dovremmo avere in collegamento il coordinamento Rifiuti Zero. Ciao Sergio.
Ciao.
Allora, innanzitutto ti volevo un po' chiedere di farci un po' il quadro di cos'è Rifiuti Zero, quando nasce, insomma le tappe del vostro percorso, a grandi linee, sì. Brevemente per i nostri ascoltatori.
Sì, cioè, Rifiuti Zero è un'associazione, si è istituita proprio come associazione, con lo suo statuto e la sua organizzazione, all'interno diciamo di quelle che sono state poi il movimento, le lotte che sono nate nella nostra zona da circa un paio d'anni.
Ci ricordi la zona per gli ascoltatori? Che
la
non
zona è... di Rimini. Perfetto. Provincia di Rimini, e sul, per quanto riguarda quindi proprio la questione a partire dalla questione dell'inceneritore, della lotta contro l'allargamento, l'ampliamento dell'inceneritore che attualmente noi abbiamo già da parecchi anni nella zona nostra, e con, poi allargando il discorso chiaramente tutta la tematica dei rifiuti ambientale, della possibilità insomma di vivere la questione rifiuti all'interno di un ciclo che non preveda, secondo quindi la strategia praticamente rifiuti zero, che non preveda né discariche né incenerimento,
sì.
Praticamente la sostenibilità totale dei rifiuti.
Sì, perché un po', cioè, lo dicevamo anche prima con un collegamento da pianura e con Acerra, c'è un po' questa percezione che fanno passare un po' i media che alla fine la colpa di queste situazioni che stiamo vedendo nella loro massima esplosività giù in Campania, ma che riguardano certo. Poi tutta Italia, sia coloro che dicono no all'inceneritore e alle discariche, mentre in realtà
chiaro.
Ci sono altre proposte.
In realtà è proprio l'opposto, cioè quello che si è verificato a Napoli per noi è un esempio che è l'opposto di quello che di cui abbiamo parlato adesso, cioè praticamente la problematica napoletana è almeno di 15 anni fa, se non di più, e quando loro quando puntarono tutto per la soluzione della problematica sulle incenerimenti, sulle discariche, abbiamo i risultati di oggi. In realtà è una questione insostenibile questa questione delle discariche e dei incenerimenti dei territori. Sono impianti che comunque comportano complessi, costosi, lunghi da realizzare, che comportano anche rimanere delle cose minimali, tantissime controindicazioni e tantissime problematiche ambientali, e le discariche lo stesso, alla fine ci troviamo in una situazione di impasse, da cui fatica, francamente si fa fatica a capire come uscirne, se non cambiando alla base la problematica di stesso dei rifiuti,
certo.
Che è la strada finora finora perseguita ha portato al collasso attuale.
La strada che voi proponete di perseguire?
La nostra strada è come dicevo prima, inserita nella strategia Zero Waste, cioè rifiuti zero a livello internazionale, che è partita diciamo dagli Stati Uniti, certamente diffondendosi a livello mondiale, che è un problema diciamo che ovviamente si risolve a più livelli, a partire dalla riduzione dei rifiuti, prima di tutto, che produrne meno.
Sì, perché siamo comunque abituati al, diciamo, al modello di sviluppo, consuma in fretta, butta via
certo,
tutto.
Certo, basta un dato, cioè il 45% dei rifiuti è packaging, cioè è impacchettamento.
Certo.
Quindi già lì, no, ma poi produrre meno, produrre in maniera intelligente, cioè nel senso che tenendo conto quando si producono le merci che poi ci sarà un problema di rifiuto, quindi materiali, componenti dei materiali, eccetera, riutilizzo, e riutilizzo subito la prima cosa, subito dopo, perché prima di riciclare si riutilizza, se è possibile, e ci sono delle bellissime esperienze in questo senso che stanno venendo avanti, per esempio nella zona di Venezia, cioè addirittura vengono fatti dei cassonetti dove la gente mette la roba e un altro la può andare a prendere. Cioè, non viene buttata via, viene messa
a disposizione
dei contenitori, uno passa come fosse una vetrina, dice no, questo mi serve, me lo prendo. Il riciclo ovviamente, quindi il riciclo però vuol dire soprattutto differenziare in maniera intelligente alla fonte, quindi col porta a porta, tipicamente, se no con altri sistemi che oggi ci sono, che noi proponiamo in alternativa a questi impianti, proprio che si ha la, diciamo, l'esigenza di fare degli impianti a tutti i costi, noi parliamo, anziché dell'incenerimento, parliamo di impianti di separazione a freddo.
Sì.
Mm-hmm. Che con tecnologie avanzate, con diciamo, analisi all'impatto degli oggetti, tipo quello che viene in aeroporto con le valigie, per cui vengono poi automaticamente separate le varie tipologie di materiali, fino a quel al residuo che rimane, che è un tipo di rifiuto su cui noi, ben lungi da volerlo mettere in una discarica o bruciarlo, va analizzato diciamo in maniera, diciamo, applicando anche la ricerca su questi materiali e vedere eventuali usi di nuove tecnologie o comunque diciamo soluzioni che vanno sempre nella direzione del non accantonamento e del non bruciare.
Certo. Insomma, in generale, diciamo, quello che proponete è decisamente un altro modello di sviluppo rispetto a quello...
E questa è la cosa della valenza, secondo me, più importante di questa strategia, che in realtà va molto oltre la problematica dei rifiuti.
Certo.
Cioè, perché è un modello di sviluppo di vita, cioè, che riguarda proprio la questione della sostenibilità del pianeta e della sostenibilità dell'aria e di tutto quello che è l'ambiente, che non possiamo continuare, diciamo, a gestire in questo modo. Quando parliamo di incenerimento, noi diciamo che l'inceneritore è una discarica nell'aria, non facciamoci al di là della nocività delle singole componenti, ricordiamoci che la materia non scompare, e ce lo dicevano già i greci, gli antichi greci, trasforma, nulla scompare. Per cui quando noi non vediamo più una montagna di rifiuti perché l'abbiamo bruciata, dobbiamo sapere che semplicemente
la stiamo respirando.
No, è nell'aria, lì che gira, e sempre di più nell'aria buttiamo tutto. Cioè, l'aria fino a quando potrà sostenere, è questo da vedere.
Certo.
Infatti.
Benissimo. Ci hai chiarito un po' il quadro della situazione da questo punto di vista, ti ringraziamo molto, sei stato molto chiaro e molto
grazie
esaustivo e penso che comunque ci risentiremo presto, perché questo argomento è sicuramente in divenire.
È una battaglia lunga e anche culturale, poi, alla fine, poi noi abbiamo collegamento, cioè siamo in contatto anche con ERA, con tutti, cioè non esitiamo nessun tipo di confronto, pur mantenendo ben ferma questa strategia.
Certo.
Quando ERA fa la differenziata ci trova al suo fianco, per farla sempre meglio, per farla in maniera puntuale. Quando fa l'incenerimento, no.
Certo. Ok.
Una linea ben chiara. Sì.
Anche perché comunque spesso e volentieri tutti i discorsi legati, diciamo, all'incenerimento e alle discariche così hanno dietro grossi interessi economici, sì, che non è facile.
Principalmente questo è il motore, poi,
che non è facile smantellare.
Sì, perché diversamente si cominciano a veramente a mostrare la corda, diciamo, dei problemi che vanno a creare, no? La complessità,
certo,
di problemi che sono esagerati. Se pensate alla semplicità di una cosa porta a porta, come fanno in alcuni comuni, col sacchetto di plastica, diciamo, trasparente, con il codice a barre che uno ci attacca sopra l'etichetta, che individua la persona, no? E alla fine c'è un database, danno anche indietro i soldi, in base a quanti sacchetti di plastica hai fatto, o quanti sacchetti di carta hai fatto, cioè, gli hanno chiesto, no? Ma qual è il problema allora fare questo? Il problema è che è una cosa troppo semplice.
come spesso avviene in questo,
esatto,
paese. Va bene.
Sì,
sì, ti ringraziamo molto e penso che ci risentiremo presto. Grazie intanto.
Grazie
a voi.
Grazie, ciao.
Bene, abbiamo sentito anche Sergio del coordinamento Rifiuti Zero e quindi, insomma, la morale è riciclate, riciclate, riciclate. La logica del produci, consuma, crepa non ci piace. E bene, speriamo di avervi chiarito un po' le idee su questa tematica, di aver fatto emergere anche voci che non passano sui media nazionali, sul mainstreaming. E a questo punto direi che possiamo fare l'ultimo stacco musicale e poi parleremo un po' della manifestazione antifascista che avrà luogo tra poche ore nella città di Torino. C'è un pullman
che sta andando a Torino, partito da Bologna questa mattina. C'è un nostro inviato sopra, Zeppe, sentiremo da lui come sta andando il percorso di questa manifestazione. A dopo. Siamo di nuovo in onda, sempre sui 103.1 di Radio Città Fujiko, sempre Vagamondo, trasmissione del sabato mattina, siamo ormai in chiusura, dovremmo avere, come vi annunciavo prima, in collegamento Zeppe, uno dei nostri redattori. Ci sei?
Ciao.
Allora, dovresti essere, se non sbaglio, sul pullman, partito questa mattina da Bologna, diretto a Torino per partecipare alla manifestazione antifascista, giusto?
Esattamente, sì.
Bene. Ti vorrei chiedere, allora, innanzitutto di ricostruire molto brevemente il percorso che ha portato al lancio di questa manifestazione nazionale di Torino e poi di parlarci un po' di come è stata costruita dai compagni che dovreste avere lì con te dell'assemblea antifascista di Bologna appunto per partecipare a questa manifestazione.
Bene, dunque i fatti diciamo risalgono al giugno 2005 quando dei fascisti fanno irruzione nell'abitazione di due militanti anarchici ferendoli e accoltellandoli. Viene convocato un corteo la settimana successiva che insomma viene caricato dalla polizia, ci sono degli scontri, delle scene di guerriglia urbana e diverse denunce che come spesso in questi casi fioccano e che appunto erano state stati denunciati svariati compagni per devastazione e saccheggio. C'è stato un processo che è arrivato il 10 dicembre scorso alle condanne, non è caduta la questione saccheggio, ma sono condanne nell'ordine di un anno circa per diversi compagni per resistenza pubblico ufficiale. Sono già state le iniziative di mobilitazione, presidi, iniziative di vario tipo in questi anni appunto per denunciare questo processo e la repressione insomma che è andata a colpire i partecipanti a quel corteo e tra cui un corteo molto partecipato un anno fa, giugno 2006, e ora appunto si è arrivata la convocazione di questa manifestazione che abbiamo voluto costruire anche a Bologna, l'assemblea antifascista permanente ha voluto costruire anche a Bologna e cercando di superare insomma i problemi che si verificano molto spesso ultimamente di possibilità di muoversi verso abbiamo voluto costruire anche a Bologna, l'assemblea antifascista permanente ha voluto costruire anche a Bologna e cercando di superare insomma i problemi che si verificano molto spesso ultimamente di possibilità di muoversi verso altri cortei, un'iniziativa di mobilitazione a prezzo popolare o gratis, stata comunque atteggiamenti ben noti di cui molto abbiamo parlato anche sulle nostre frequenze di Trenitalia e delle varie questure e quindi siamo riusciti a fare varie iniziative di autofinanziamento, sono state fatte, che hanno portato ad uscire a offrire un pullman a circa 5 euro a persona, 5-10 euro a persona e quindi a portare una settantina di persone da Bologna a questa importante data torinese che partendo appunto dagli episodi che dicevo, da questi episodi di repressione, è andata poi ad abbracciare una piattaforma molto ampia, antifascista, antirazzista che va a denunciare i problemi di discriminazione nei confronti dei migranti rumeni ma non solo e di comunque di politiche comunali scellerate che a Torino non differiscono molto da quelle di Cofferati a Bologna.
Sì, diciamo che Campanino e Cofferati vanno un po' a braccetto.
Sì, insomma sono un po' l'uno maestro dell'altro. Una cosa che mi sembra importante sottolineare è che la vigilia di questo corteo è stata caratterizzata.
È stata caratterizzata, non lo saprete mai, perché è caduta la linea, comunque probabilmente, insomma, no.
Questo problema tecnico ci ha colto un po' impreparati.
No, comunque Zeppe stava probabilmente parlando di momenti di tensione che sono stati a Torino nei giorni scorsi con denunce, arresti eccetera eccetera ma che comunque abbiamo già visto soprattutto in occasione di questo tipo di manifestazioni. Il fattore importante secondo me da rimarcare è proprio il fatto che attraverso il lavoro locale fatto appunto ai compagni dell'assemblea antifascista, da una parte si è riusciti a sensibilizzare verso un tema che un po' rischia di finire nel dimenticatoio, ma che purtroppo nell'ultimo periodo soprattutto è ben presente nelle nostre vite, cioè quello dei ritorni dei fascisti, delle nuove destre, con diciamo modalità anche sempre più violente, sempre più visibile, e dall'altra parte la possibilità di garantire a tutti, a prezzi assolutamente accessibili, la possibilità di partecipare a questa manifestazione. Non possiamo diciamo augurarlo direttamente a Zeppe, ma lo facciamo lo stesso tramite Etere. Auguriamo a tutti i compagni e le compagne una grande, una buona manifestazione oggi a Torino, sperando che vada tutto bene.
E sicuramente troverete gli aggiornamenti della manifestazione di oggi pomeriggio sul sito www.zic.it, da cui potete anche scaricare la puntata di oggi.
Vi ricordo in ultimo anche il sito www.vag61.info, possiamo anche ricordare gli appuntamenti della settimana prossima, il martedì come sempre, come tutti i martedì, dalle 18 il mercato dei produttori biologici qui nel cortiletto del VAG 61, via Paolo Fabbri 110 dal quale trasmettiamo. E come sempre mercato biologico, poi cena biologica, aperitivo eccetera eccetera. E sabato prossimo
dovrebbe essere la serata della Funky Vag Crew, che ha sede proprio qui a Vag 61, nello studio 61. Il nostro Spino sta preparando una grande serata, la seconda di questa stagione, e da qui in poi dovrebbero avere una cadenza più fissa per tutti gli affezionati del funky. Non mi rimane altro che salutarvi, ringraziare e salutare Giulia.
Grazie a tutti e arrivederci a sabato prossimo, sempre qui, sempre sulle frequenze di Radio Città Fujiko con Vagamondo.
Ciao Martina e ciao a tutti.